riusciamo a prendere e concludere questo attraversamento che temo sia risultato un po' faticoso di queste ultime pagine del Temps Refoulé. In realtà la cosa che si tentava di mettere in evidenza, e adesso si dovrebbe in questa ultima indugio sul testo tirare le fila e in qualche modo mostrare la convenienza dei vari piani, era paradossalmente una destrutturazione della metafora biografica attraverso quella che per molti versi potrebbe sembrare una sua iperbole. Qui abbiamo addirittura il protagonista della immensa costruzione della recherche, che sembra a tutti gli effetti identificarsi, ed è così, con l'autore, e la conclusione della immane narrazione sembra in un certo senso prendere la forma della indicazione quasi referenziale dell'estinguersi della vita dell'autore nel compimento della sua opera e quindi in un certo senso il completamento di un travaso, quello che in un certo senso si era anche tentato di descrivere attraverso la metafora sistemica del rapporto sistema-ambiente, no? In questo senso il sistema opera, assorbe in sé tutta l'immensa complessità dell'ambiente biografico, che proprio peraltro in questo passaggio ha dimostrato di essere questa cosa così radicalmente ulteriore ai bordi della figura fisica e anche ai bordi dei casi, in senso stretto, della vita di Marcel Proust o del suo doppio Marcel all'interno della narrazione. Cioè, come abbiamo visto, abbiamo già cominciato con Valéry a cogliere questo aspetto, sostanzialmente il protagonista è una sorta di immensa spugna che a un certo momento diviene anche un incredibile moltiplicatore di ciò che assorbe. Sotto questo profilo la recherche potrebbe dar da pensare a coloro che seguono con particolare interesse le evoluzioni più ambiziose delle neuroscienze, quelle le evoluzioni meno riduzionistiche, meno neorganicistiche, quelle che in qualche modo ci insegnano appunto a pensare non è il cervello, pensare il corpo e pensare il metabolismo complessivo che il corpo intrattiene con l'ambiente, pensare probabilmente qualcosa che in qualche modo emerge da una rete vastissima di relazioni riguardanti in certo senso un corpo che certo non è così intensamente presente a qualsiasi distanza dal luogo dove noi lo immaginiamo, ma che certo si estende con una pulsazione tutta da cogliere in dimensioni spazio-temporali sorprendenti, ma allo stesso tempo dicevamo l'elemento biografico qui è portato all'assurdo perché al fondo è anche nella sua conquistata superficie finale. La recherche non è tanto la narrazione di una vicenda quanto la realizzazione di un tempo ritrovato, la realizzazione cioè di un immenso sincrono di tempi diversi, qualcosa a cui non a caso l'autore si, in certo senso, sacrifica, producendo qualcosa che è radicalmente altro da lui, anche se lo coinvolge e lo assorbe totalmente. Abbiamo visto come questo anche un po' si allegorizzi in questa opposizione tra scrivere l'opera e scrivere le lettere, dove le lettere sono il legame col mondo, il legame con una propria identità definita all'interno dello scambio epistolare, visto come forma per eccellenza della relazione sociale nel contesto che è di Marsella. Prego.
In questo senso un tempo ritrovato sincronico, giusto? E questo
è... Sì, 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 un tempo, per meglio dire, un tempo che la scrittura rende sincronico, nel senso che, come dicevamo, come diceva lui, per la verità, la prima pagina del primo libro e l'ultima pagina dell'ultimo libro sono scritte in sequenza, no? Ecco, e in cui ovviamente tutto lo sviluppo dell'opera dovrebbe, come sua massima aspirazione, poter essere colta sinotticamente.
La scrittura è il corpo.
Sì, in un certo, sì, no, si potrebbe proprio dire questo, che in questo caso la scrittura diventa effettivamente un immenso corpo, anche perché è una scrittura che non fa che recuperare, come possiamo dire, l'implicazione, e questo anche lì, anche in questo Valeria aveva colto molto bene questo aspetto, l'implicazione d'anima negli oggetti. Cioè Valeria continua, Proust continua a parlare di oggetti e di situazioni che in un certo senso sono anche oggettivate, di persone che diventano anche degli oggetti, ma questi oggetti sono letteralmente diventano tutti in qualche modo corporei, animati, diventano dei grandi condensatori di vita e di stili di vita. Ecco. In questo senso c'è una vena, come potremmo dire, che rinvierebbe all'aspetto collezionistico in Proust, un collezionismo, se vogliamo, in un'accezione simile a quelle su cui insisterà per tanto tempo Walter Benjamin, no? Collezionismo che in un certo senso è, come possiamo dire, un'altra faccia della consapevolezza dell'irreversibile vuoto di vita che è presente nella scrittura come condizione stessa della sua capacità di divenire poi vitale, insomma, no? Ecco, insomma, per dirla con Benjamin, il collezionista che sa che la sua collezione è intrinsecamente incompiuta, è un modo per approfondire il senso di questa incompiutezza e in qualche modo cogliere nella forma dell'incompiutezza la traccia dell'infinito, la traccia dell'infinito. Effettivamente qui anche nella Recherche c'è una fuga all'infinito di tutte le linee che in qualche modo si diramano dai punti di esplosione della memoria, no? E nello stesso tempo vi è continuamente l'opera che tenta, per così dire, di far quadrare tutti i conti, ma stirando tutti i conti all'impossibile, insomma, no? Vi facevo notare una delle ultime frasi che avevamo letto, no? Una delle ultime proposizioni è lunghissima, è oceanica, eh? E aggiunge quasi un punto di disfacimento della sintassi, ma la sintassi tiene. Noi possiamo dire che la Recherche è anche in questo senso un formidabile puzzle, che deve in qualche modo associare un numero incredibilmente alto di pezzi organizzato secondo dei disegni di una vertiginosa complessità, e in un certo senso è sempre a un passo dal riuscirci, e nello stesso tempo deve anche non riuscirci mai totalmente, per evitare in un certo senso che l'autore muoia, no? La compiutezza l'avevamo visto nel caso del quadro di Vermeer, e la morte è anche l'immagine di Scheherazade, che nel momento in cui ha raccontato tutte le storie potrebbe essere fatta uccidere dal califfo, che ha soltanto per non ucciderla come motivo quella di volerne ascoltare ancora una di nuova. Ma se il repertorio si concludesse non resterebbe che l'esecuzione, insomma, no? Ecco. E effettivamente qui il punto verso cui va a convergere il disco, il lavoro di l'organizzazione discorsiva in queste ultime battute di Proust tende ad approfondire esattamente l'inesorabile e inevitabile impossibilità del lavoro, perché questo lavoro sia anche un lavoro che rientra nei lavori impossibili, lo abbiamo visto intanto per uno dei tratti anche più ovvi. L'opera cresce nel progressivo esaurirsi delle risorse del suo autore. Egli appunto ci ha sottolineato, no? Che ha iniziato in una condizione assurda l'opera, quando la sua esistenza volgeva alla fine, quando le forze non c'erano più e quando la vita che ha consentito poi all'opera di essere intuita e immaginata, peraltro l'ha tenuto lontano, nonostante un certo talento, dal mestiere di scrittore. Dice: inizio l'opera senza sapere nulla del mestiere che dovrei fare per scriverla. Quindi in un certo senso, nonostante il fatto che torni il riferimento come possibile alla gloria legata alla scrittura, che però viene anche dichiarata alla fine come non rilevante perché sommersa dalla sensazione di stanchezza, di fine, insomma, beh, sostanzialmente la recherche sembra, a sua una volta di più, essere uno dei progetti massimi della letteratura e nello stesso tempo anche essere qualcosa che è così opera da cadere fuori dalla forma dell'opera letteraria. Come dire, ma che razza di romanzo è questo? Valéry non a caso faceva progressivamente levitare dalla sua diffidenza nei confronti del romanzo in quanto tale la sua ammirazione per questa roba che occupa lo spazio del romanzo, così come un virus si impadronisce di un corpo per farne un'altra cosa. Legge non a caso in Proust la stoffa di quella cosa che lui stesso ha sempre voluto essere, che era Valéry, la costruzione come cosa di un testo poetico, eh? Di un testo poetico ipernecessario in ogni sua parte, terribilmente rispondente a un'intima necessità. Proust riesce effettivamente a farlo mettendo assieme una serie di libri poderosi che in un certo senso alla fine dovrebbero essere letti così come si legge un sonetto perfetto, qualcosa che sta tutto nella stessa pagina, che abbracciate nelle sue 14 linee, tutto in un colpo d'occhio. Ma il prodursi di questa situazione è qualcosa che prende appunto la forma di una incredibile dilatazione del tempo nel modo di una sua ennesima spazializzazione. Il tempo e lo spazio, le due categorie, se vogliamo possiamo anche dire due categorie kantiane in qualche modo, che nell'epoca in cui Proust vive e scrive, vive per poi alla fine mettersi a scrivere, sono per così dire sottoposte dall'esperienza estetica, ma altrettanto e forse più dall'esperienza filosofico-scientifica, ad una sollecitazione estrema. È l'epoca, ovviamente, come sappiamo, di Einstein e di Heisenberg, oltre che di Gödel, e in un certo senso le grandi forme di organizzazione della rappresentazione della realtà e della razionalità della realtà attraverso un impiego del tempo, come nella forma dialettica, vengono in qualche modo sottoposti a degli stress, come possiamo dire, test, particolarmente estremi. Beh, intanto in tutta una versante dell'estetica del tempo potremmo dire che il tempo va letteralmente a schiacciarsi su di uno spazio che ha perduto volontariamente la grande profondità prospettica che era stata per tanto tempo una conquista dell'arte pittorica. Pensate al volversi in qualche modo di quello che chiamiamo pittura in direzione, beh, non solo dell'informale, ma prima ancora, come possiamo dire, in una direzione nella quale la distorsione del visibile diventa il modo della sua effettiva esplorazione, in cui in un certo senso addirittura le radici della sapienza del pittorica vengono in qualche modo interrogate in una forma che tende a rarefarle, a renderle quasi a volte silenziose o afasiche, insomma. Sto pensando ad esempio al modo in cui la perizia artistica diviene quasi volontaria balbuzie in un autore immenso come Paul Klee, ad esempio. Ma in un certo senso, prima ancora, si potrebbe dire che siamo sotto il segno delle conversioni reciproche di spazio in tempo, di cui era stato proprio un grande maestro l'ultimo Wagner. Il Wagner così detestato, ricordate, a motivo del suo cortocircuito, secondo Nietzsche astuto, tra teatro e rito religioso, che in realtà nel Monsalvat di Parsifal produce effettivamente una sorta di commutazione di tempo e spazio. E se pensate a tutta la pittura di quella che noi chiamiamo secession, il cosiddetto espressionismo tedesco, Klimt, Kokoschka, Golomosa, no? Ci troviamo non a caso in uno spazio che all'epoca venne anche considerato a tratti, soprattutto per Klimt, come neo-bizantino in un certo senso, no? Con questi aspetti di dissoluzione della profondità e di quasi ipnosi, di sospensione temporale. E qui, in Valéry, abbiamo, per così dire, e parlo sì in Valéry, scusate, oggi non è giornata, in Proust, questo rovesciamento, il tempo alla fine, anche questo è legato alla grande sinossi di cui si parlava, tende a diventare spazio. Tant'è che, come vediamo adesso, la vita finisce per apparire come un'immensa dilatazione della consistenza fisica del vivente, dove alla lunghezza cronologica viene sostituita una dilatazione spaziale. È il corpo che in un certo senso diventa immenso e in misura crescente inadeguato a poter essere spostato, a poter essere in qualche modo fatto continuare a vivere. Qualcosa che in un certo senso può anche ricordare il rapporto tra un autore giunto alla fine della sua resistenza e un'opera immensa cresciuta attraverso di lui. Ma vediamo come questi fili si annodano. nelle ultime battute del grande ciclo. Beh, si va evidentemente verso qualcosa di simile, e questo è un tema, come possiamo dire, che ritorna nella letteratura e anche nella letteratura di questo tempo più volte, ed è un tema in un certo senso inesauribile, perché la sua enunciazione è sempre un'enunciazione limitata, o per meglio dire la sua ricezione è sempre limitata, per poterlo rendere insopportabile, sopportabile, non insopportabile. Simone Weil, che aveva la capacità di non tirarsi indietro rispetto all'intollerabile, una delle sue qualità, in certo senso, maggiori, e Simone Weil è anche lei, in definitiva, un'ebrea intelligentissima come Proust, anche se con delle altre scelte nell'ambito della grande panoplia dei modi di essere intellettuali laici degli ebrei del tempo, in definitiva. Diceva proprio prossima alla morte, in un certo senso, prossima a una morte in un certo senso non ricercata, ma certo non schivata, e in un certo senso quasi voluta rispetto a delle possibilità di salvezza che vengono scartate, che tutto ciò che lei appunto si è sempre attesa, ha sempre desiderato, e ciò che in un certo senso pretende, è che la morte sia un istante, per quasi, ovviamente inconsistente dal punto di vista della durata, in cui però tutto diventi perfettamente chiaro. Un istante di definitiva ma totale, e in un certo senso, perché di questo si tratta, eterna chiarezza. Un istante, d'altra parte, come possiamo dire, noi sappiamo, questa è la cosa più ovvia, no? Che nell'orizzonte della durata ciò che significa l'eternità prende l'aspetto, come approssimazione massima, di un istante di durata infinitamente piccola. Perché essendo l'eternità radicalmente ulteriore alla durata, ciò che nella durata può rappresentarlo deve essere il massimo della impermanenza. Laddove la lunga durata rappresenta semplicemente una immortalità derisoria, qui Proust l'ha detto, no? 10 anni e non si ricordano più di noi, 100 anni e ci si dimentica anche dei libri. Certo, orazianamente ere perennius, certo, più duraturo del bronzo è l'opera del poeta, certo, ma anche il bronzo, vero? Prima o poi ha un suo ciclo. I chimici e i fisici hanno messo in evidenza, a parte il fatto che si può sempre fonderlo per fare altre cose, è successo alla più parte delle statue, compreso quelle che dovevano durare appunto per l'eternità, per celebrare l'immortalità di coloro che vi erano effigiati. Non c'è eternità nella lunga durata. E in un certo senso gli immortali sono da sempre stati delle cose che gli uomini hanno visto come un rischio e una terribile caricatura. Ulisse non ne vuol sapere di diventare immortale per stare perennemente nel club Mediterraneas della Calipso. E lì per tutta l'eternità a divertirsi a fare il giochetto degli uomini che diventano porci e poi tornano uomini sostanzialmente, neanche fosse una convention aziendale. E d'altra parte, beh, Goethe lo dirà apertamente in Grenzen der Menschheit, no? Se la tengano la condizione divina, è una noia mortale. E d'altra parte, Swift, Jonathan Swift, che è un autore immenso di cui ci occupiamo troppo poco, e che era capace di dire cose terribili quando se era necessario. Nei viaggi di Gulliver, che come probabilmente sapete non è un libro per bambini, è uno dei libri più insostenibili anche per gli adulti, da tanto sa essere spietato, ci porta nel mondo nel regno degli immortali. Esistono gli immortali, ci sono coloro che hanno avuto il dono di poter vivere sempre, e sono la cosa più spregevole, perché sono delle carcasse decrepite che però non muoiono. C'era stata l'anticipazione del mito, no? Il mito di Titone. Vi ricordate di Titone, no? Ovviamente. L'aurora, Eos ottiene da Giove che il marito Titone viva eternamente, però si dimentica di chiedergli l'eterna giovinezza. E quindi Titone non fa che invecchiare, e non a caso l'aurora è definita da Dante, vi ricordate, la concubina di Titone antico. Poi Titone antico, e sì, l'antico Titone, nello stesso tempo Titone che è diventato infinitamente vecchio. Di cui dicevamo la vecchia. Insisteva su questo aspetto, un unico istante, però un istante in cui ci fosse veramente e asciuttamente tutto. Bisogna vedere quanto costa, quanto dura un istante. Un istante così, certo, può avere la paradossale eternità di un istante che è fulmineo e che sfugge a qualsiasi cronometria, anche la più sofisticata, la più mirata a cogliere l'infinitamente breve. Bene, a questo punto possiamo riprendere la lettura, tenendo appunto presente che qui si sta producendo una sorta di grande finale, lucidità, che però tende ad essere, come vedrete, la lucidità che fa venire in primo piano. Beh, uno potrebbe dire sapevancelo, ma l'importante è come questo avviene, il protagonista della recherche, che è appunto il tempo. È che il protagonista sia il tempo, ve lo dicevo, è da un certo punto di vista una delle grandi scoperte della ricerca estetica novecentesca. Il cinema, ad esempio, sarà in qualche modo una grande scoperta del protagonismo del tempo. Comunque, andiamo verso, perché qui sì, l'ultima pagina, letteralmente. Je venais de comprendre pourquoi le duc de Lernon, dont j'avais admiré en le regardant assis sur une chaise, combien il avait pu vieillir, bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessous de lui. Dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes, comme celle de ce vieux archevêque sur lequel il n'y a de solide que le croix métallique et vers lequel s'empressent les jeunes séminaristes. Et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient juchés sur des vivants échasses grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où tout un coup il tombe. Allora, avevo finalmente compreso perché il duca di Lernon, di cui avevo ammirato guardandolo seduto su di una sedia, una poltrona, sì, quanto poco fosse invecchiato, per quanto avesse tanti più anni di me sulle sue spalle, da quanto si era levato in piedi e aveva voluto tenersi ritto, aveva vacillato su delle gambe malferme, come quelle di questi vecchi arcivescovi sui quali non vi è di solido che la loro croce metallica e verso i quali si affollano i giovani seminaristi. E non era venuto avanti se non tremando come una foglia, sulla cima, a così poco praticabile, dei suoi 83 anni, un po' come se gli uomini fossero piazzati su dei trampoli viventi che crescono senza sosta, a volte più alti di quanto non lo siano i campanili, che finiscono per rendere il loro movimento, la loro marcia, difficile e pericolosa, e dai quali, da un tratto all'altro, essi cadono. Je me croyais que les miennes fussent déjà si hautes sur mes pas. Il ne me semble pas que j'aurais encore la force de maintenir longuement attaché à moi ces passés qui descendaient déjà si loin et que j'ai porté douloureusement à moi. Si du moins il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerai pas de la marquer au saut de ce temps dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui. Et j'y décrirai les hommes, cela d'où-il les faire ressembler à d'être menstrués, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace. Une place, au contraire, prolongée, sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années, à des époques vécues paraît si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps, nel tempo. È l'ultima parola della ricerca. Ed è staccato, l'espressione dans le temps, da un trattino graficamente. Vediamo. Io ero affranto dal fatto che i miei fossero già così alti sotto i miei piedi e non mi sembrava che non avrei avuto ancora non avrei avuto più la forza di mantenere ancora per tanto tempo attaccato a me questo passato che discendeva già così lontano e che portavo così dolorosamente. Se almeno mi fosse stato lasciato il tempo di compiere la mia opera, non avrei mancato di marchiarla con il sigillo di questo tempo, di cui l'idea si imponeva a me con tanta forza oggi, che io descriverei gli uomini, per quanto questo dovrebbe farli assomigliare a degli esseri mostruosi, come occupanti nel tempo uno spazio altrimenti considerabile di quello, un posto altrimenti considerabile di quello così ristretto che è loro riservato nello spazio, un posto al contrario prolungato senza misura, perché essi possano toccare simultaneamente come dei giganti tuffati negli anni, delle epoche vissute da loro così distanti, tra le quali tanti giorni sono venuti a porsi, a collocarsi nel tempo. Allora, io mi avvilivo del fatto che i miei trampoli fossero così alti sotto i miei piedi che io non avevo più la forza di tenermi in equilibrio, di tenerli legati a me. E questo passato così profondo, perché i trampoli vanno in qualche modo in profondità, sono verticali, no? Appariva così dolorosamente capace di segnarmi. Avrei desiderato almeno completare la mia opera, ma se potessi completare la mia opera, in essa tenterei di rappresentare gli uomini a costo di farli sembrare delle creature mostruose, occupanti un posto in cui il loro disporsi nel tempo divenisse un loro disporsi nello spazio. Nello spazio ciascuno di noi ha semplicemente, almeno apparentemente, il posto che occupa il suo corpo. In questa ipotesi, a cui Proust in questo momento s'abbandona, il corpo dovrebbe diventare la vera consistenza temporale, quindi essere un corpo gigantesco, lunghissimo e insostenibile, perché ha l'aspetto appunto di una sorta di grande trampolo vivente sul quale gli uomini camminano con sempre maggior precarietà. E questo, d'altra parte, era già in qualche modo implicato nell'immagine, ad un tempo stesso direi araldica e ieratica, del principe di Guermont, che ci riporta esattamente a quell'orizzonte spazio-temporale che in precedenza avevamo evocato, dove non a caso abbiamo il parallelismo tra il principe di Guermont, che quando si alza sembra uno, dice Proust, di questi arcivescovi. Quali arcivescovi? Ebbene, come possiamo dire, abbiamo degli arcivescovi per eccellenza, in un certo senso potremmo, come possiamo dire, accogliendo quella di Proust come una profezia, pensare ai prelati di Bacon, ai prelati tutto bagliore nell'oscurità di un allestimento teatrale di Fellini in Roma, ad esempio. La figura in qualche modo dell'ecclesiastico come il corpo che si prosciuga nella vecchiaia, nella dedizione piena alla asserita immortalità dell'istituzione ecclesiastica, che si spegne lasciando soltanto la vitalità visiva delle gemme che in qualche modo caratterizzano il suo abbigliamento. Qui in qualche modo l'arcivescovo, che viene visto come caratterizzato da una fragilità estrema. L'unica cosa consistente che c'è nell'arcivescovo evocato come parallelo del principe di Guermont è la sua croce metallica. Il tratto duro, necessitato, in qualche modo inscalfibile, di un'armatura esteriore all'interno della quale la vita si è praticamente dissolta, anche se in qualche modo tentano di tenerla assieme gli slanci ingenui dei seminaristi, insomma, no? Che si affollano attorno all'arcivescovo come attorno a un simbolo renitente a dar vita, insomma. E quindi l'immagine dell'aristocrazia, l'aristocrazia conta tanto evidentemente la ricerca del tempo perduto, perché l'aristocrazia ha un suo rapporto privilegiato, quando non lo tradisca, con la decenza. La decenza, ecco, detto così, è un concetto molto hoffmannstalliano, per così dire, cioè è la capacità di vivere nella non mistificazione, di vivere non avendo sentimenti finti, non avendo convinzioni finte, sapendo magari reggere anche il sentimento di sgomento, di vuotezza, di disorientamento, senza cercare orientamenti finti. L'elemento appunto antico, si sarebbe detto, della tradizione francese, da Rochefoucauld in poi, dell'honnêteté, che in un certo senso coincide con la sagesse, la capacità di accorgersi, la capacità di sentire la nettezza con cui il reale dissolve le nostre illusioni, senza distogliere lo sguardo e senza porsi il problema di darsi un atteggiamento coerente, degno rispetto alle repliche del reale. In quegli anni è, per intenderci, il tipico tema di un dramma dell'ultimo Hofmannsthal, come Der Schwierige, il difficile, l'uomo difficile, l'uomo che è difficile perché non accetta le convenzioni che fanno ritenere di poter far passare per veri i sentimenti falsi. Fosse pure come rischio quello dell'afasia, quello di non poter dire più niente, se tutto il linguaggio è compromesso con l'inautenticità, insomma. Che era stato poi per Hofmannsthal, ovviamente, un Hofmannsthal più giovane, il tema dell'Einbrief, la lettera, quella che noi abbiamo intitolato in italiano la lettera di Lord Chandos. Quindi l'immagine dell'arcivescovo come una serie di bagliori di oggetti inanimati in un'oscurità che si prende la vita. Beh, Rilke era in quegli anni capace di cose splendide su di un terreno del genere. Il suo Zarievich, come possiamo dire, fantasma, insomma. E Rilke, d'altra parte, è anche, in un certo senso, forse uno degli autori che riesce di più a dare l'altra faccia del problema dei trampoli, no? L'immagine che così vivace che c'è, che noi troviamo nelle lettere a un giovane poeta, dove lui in qualche modo propone come shock nei confronti del gigantesco equivoco della vita nell'orizzonte della modernità presente, quella di immaginarsi una persona che venga sottratta dalla sua stanza e portata sulla cima di una montagna. Lì, senza nessun punto di riferimento. Beh, la cima della montagna, in questa situazione un po' alla Friedrich, dove però non c'è stata una via di salita e un sentiero da ritornare in definitiva, no? Un luogo dove tutti i punti di riferimento falsi sono saltati e c'è soltanto la loro assenza. Beh, è qualcosa che ricorda abbastanza da vicino la condizione di chi stia sulla sommità, precaria da un certo punto di vista, dei trampoli degli anni in definitiva, no? Da cui a un certo punto, però questo è un altro aspetto diverso, qui secondo Proust gli uomini devono cadere per una sorta, per dirla con una formula leopardiana, di maturità alla morte. Immaturità alla morte. In realtà, da queste chasse che sono più alti dei clochers, da questi trampoli che sono più alti dei cambalini, non è che si cada per un incidente. Si cade perché il loro continuo crescere ha come suo esito, alla fine inevitabile, che da essi si caschi. Si casca in un certo senso come un frutto paradossalmente maturo e forse già qualcosa di più che maturo. E indubbiamente, sì, qui si tratterebbe di chiedersi se davvero la felicità per dirla con le battute finali dell'ultima, la decima delle due Inesi, è veramente qualcosa che cade. Ricordate le ultime battute della due Inesi, dove Rilke dice: noi che abbiamo sempre pensato la felicità come qualcosa di collegato all'immagine di un'ascesa, potremmo avere la sorpresa di sperimentarla come qualcosa che felice cade, no? Glücklich fällt, qualcosa che, essendo felice di cadere, cade. Caso, dice Proust, la mia opera, e questo forse è ciò che è avvenuto. Se me la si lasciasse compiere, ma in realtà si compie l'opera. Proust ce la fa in un certo senso finirla. Mostrerebbe gli uomini come appunto queste sterminate creature sviluppate in altezza, sviluppate verso quella sommità dalla quale non potranno che cadere. Dove l'eccezionale lunghezza di questa ascesa sarà l'insieme dei giorni, così tanti, che sono venuti a collocarsi uno dopo l'altro in crescita nel tempo, nel tempo. Insomma, il tempo ritrovato non sembra essere salutato da fuochi d'artificio di gioia. Eppure il tempo è tempo ritrovato. Non è ben inteso un tempo che porti con sé il segno di una sorta di redenzione. Non è il tempo che porta con sé l'elemento di una sorta di riconciliazione finale. Anche in questo ci troviamo di fronte a un compito per l'appunto impossibile. La caratteristica anche qui del compito impossibile sta nel non cercare di far quadrare equivocamente i conti. Qui non si tratta di essere evidentemente illuminati da una finale convergenza di tutti gli eventi nel tempo secondo qualcosa che dovrebbe rinviare ad una perfezione provvidenziale. Non il senso della vita finalmente svelato, non una sorta di salvezza raggiunta attraverso l'arte o la... attraverso in qualche modo un esercizio di bellezza. Qualcosa di diverso, la piena epifania del tempo. Qualcosa che in un certo senso potrebbe anche metterci questo dubbio, e se in realtà il tempo che noi accusiamo sempre di passare, in realtà non fosse fermo, e fosse il nostro movimento quello che noi imputiamo al tempo. Beh, in un certo senso qui alla fine il tempo ritrovato è un tempo in cui tutto nel tempo ritorna in un certo senso contemporaneo, tutto si lega, ma nello stesso tempo questo totale legarsi non diventa lo scioglimento dei misteri e la riconciliazione con una sorta di armonia profonda finalmente svelata. Certo, una felicità c'è. C'è la felicità che si produce in tutti quei momenti di intensità in cui nell'opera il singolo momento si illumina della totalità dei suoi nessi con l'intera struttura di cui fa parte. La felicità dell'opera che dimostra la sua coerenza, che in qualche modo mostra appunto, come dicevo, la sua superiore necessità, che però in sé non comporta, come possiamo dire, come non lo comportava la psicanalisi, come non lo comportava in un certo senso la straziata riflessione finale di Ecce Homo, l'idea di un approdo a qualcosa che riconcili, ma casomai il senso di una dimensione in cui vi è una pratica ineludibile che ha al suo centro la capacità di accorgersi di qualcosa che potremmo chiamare l'inappropriabilità del reale alle nostre rappresentazioni che vorrebbero garantire sulla sua acquiescenza la nostra quiete. Questo non c'è. Anche se esattamente su questo, in un certo senso, non si cessa di lavorare. In un certo senso Proust lo fa prima attraversando con uno sguardo come possiamo dire da iper etnografia partecipata il mondo che descriverà nel romanzo e poi appunto facendone materiale per l'operazione a cui in qualche modo è affidato il suo produrre un'opera, perché l'opera di Proust è essenzialmente questo movimento in realtà continuo e incessante che trasmuta il tempo perduto in tempo ritrovato. Bene. Ecco, in un certo senso questo era un po' ciò che tiene, secondo me, Proust all'interno del giro dei compiti impossibili. Ora, ben inteso, sarebbe possibile estendere, a partire dai suoi testi, l'area l'area delle agnizioni di questa evidenza, luoghi nella recherche in cui sarebbe possibile in un certo senso vedere funzionare tutto questo. Lo si potrebbe fare, ad esempio, selezionando alcuni dei trampoli più eminenti, ad esempio quello ovviamente del barone di Charlus, che, come sanno i lettori della recherche, è probabilmente uno dei personaggi con i quali il discorso che qui abbiamo appena visto fare potrebbe in qualche modo entrare in relazione nella forma più frappante, più capace di colpire immediatamente, no? Il barone di Charlus, cioè, come dicevamo, Palamède de Guermont, barone di Charlus, che ha, come possiamo dire, tutta la disperazione portata con dendistica distinzione dell'aristocratico che si sa perfettamente aristocratico all'interno tutto sommato dell'aristocrazia futile della sua nobiltà dentro a un mondo in cui tutto ciò che appartiene alla sua aristocrazia ha una rilevanza in senso sociologico equivoco, mentre tutto ciò che in qualche modo riguarda l'intensità del sentire è in qualche modo affidato a, ha una marginalità che prende la forma della perversione. Quindi l'intelligentissimo barone di Charlus, che è anche omosessuale, che è sadomasochista, che si fa massacrare di sevizie da dei mantenuti, che riempie di denaro in un certo senso per generosità e per disprezzo, e che in un certo senso è uno dei grandi effettivamente ritratti di questa incredibile ascesi nella costruzione del tempo ritrovato, nella costruzione di un'opera a suo modo perfetta, al di là della devoluzione di tutto questo a un'immagine di salvezza. Sotto questo profilo, proprio anche le pagine ultime che avete sentito sembrano proprio animate da un'esigenza diversa rispetto a quella della salvezza di ciò che può perdersi, che è invece in un certo senso l'attenzione per ciò che è al di là della possibilità di perdersi o di salvarsi. C'è un altro tratto, appunto, come possiamo dire, del compito impossibile, che è un situarsi in un al di là che pro tempore non ha per designarsi che la pratica che le occupa e il periodico rifarsi ad un al di qua come ciò che è stato superato. E anche in Proust in un certo senso è così, come se la logica della sua opera ci guardasse sempre costantemente al di là di una soglia dove essa si fa, rinviando a qualcosa che sta al di qua di questa, che è quella in cui viene letta e in cui conseguentemente, un po' come era la situazione dell'Ecce Homo Niciano, per un certo verso si deve poterla capire e per un certo altro si deve anche non capirla, per evitare di stracapirla, per evitare di ridurla a un'altra cosa, per evitare di ridurla, ad esempio, appunto, a un grande affresco della Francia mondana del primo Novecento. Ciò che si può benissimo decidere è: ci sono state intere generazioni di prustofili che sostanzialmente hanno concepito la ricerca del tempo perduto una sorta di grande gioco di società, in cui, come in una sorta di subbute o di gioco dell'oca, si trattava di andare ad accorgersi dei dettagli minimi, no? E di muoversi, per così dire, con suprema perizia dentro a questo mondo prustiano, come se fosse un war game, no? Una sorta di supremo flipper storico-estetico in cui ci sono tutti i personaggi e tutte le figure di un'epoca. Certo, Proust può rilasciare anche questa prestazione. Tra l'altro stiamo parlando di un autore che io sospetto stia venendo letto sempre di meno e che sia sempre più affidato all'attribuzione di rilevanza che, bene o male, le storie della letteratura contemporanea gli hanno, dopo tutto, tempestivamente attribuito. Ma se devo pensare alle cose che mi sembra di aver visto che lo riguardino negli ultimi tempi, beh, tutto sommato forse il Proust che attrae di più è il Proust che si identifica con l'intelligenza che vediamo in opera nella recherche, concepita come grande strumento di esercizio critico e di esercizio di analisi. Insomma, un Proust che è diventato, a suo modo, un grande filosofo ermeneuta. qualcuno con cui più che leggere la recherche si leggono altre cose utilizzando la sua sensibilità, la sua capacità di montare, magari prettere intenzionalmente, discorso analitico, discorso critico, insomma, no? Ad esempio un grande teorico della letteratura, beh, lo è per la somma delle sue affermazioni riguardante la letteratura. Beh, e questo in un certo senso forse indica un'ulteriore frontiera del suo compito impossibile. I compiti impossibili in qualche modo cooptano altre menti e altre intelligenze e le inducono a proseguire, a dare continuità al loro lavoro, diventato la risorsa per un'altra impresa. Quindi in un certo senso, così come avveniva per Freud, per Nietzsche, anche Proust diventa uno di quei testi che è possibile leggere per familiarizzarsi così tanto con ciò che in esso si fa da poter fare delle cose importanti lavorando su altro. Lavorando su altro.
Sì? Un finale così bello strutturato, sia formalmente insomma, che esteticamente, fa venire voglia di leggere le 5.000 pagine che sì. Lo anticipano.
Non so se qualcuno di voi abbia mai letto qualcosa di Proust, ma guardate che, voglio dire, ci sarebbero nella vita molte cose forse più importanti che leggere addirittura Proust, voglio dire, che a leggere i libri più importanti, quindi. Ma è così un riscontro che può essere interessante, insomma, è un tempo, poi possiamo dire, ci sono, queste sono, se mi consentite la divagazione più stupida del solito, un tempo quando io ero giovane, insomma più giovane di quanto siete voi adesso, c'era come nell'aria circolava come nell'aria la sensazione che ci fossero delle cose che bisognava aver letto. In un certo senso una delle definizioni del canone esso è il complesso di quelle opere che bisognerebbe aver letto più o meno prima di aver imparato a leggere e a scrivere, perché sennò dopo è tardi, come possiamo dire, no? Quando è che si dovrebbe leggere Balzac, quando è che si dovrebbe leggere Stendhal, Manzoni? Con Leopardi è un discorso diverso, Mariosto, Tasso.
Il problema del canone di adesso è che ti fa fare più esami facendoti studiare meno cose e dando
più. Il canone da adesso non c'è più, sostanzialmente. Sai, io ricordo, come possiamo dire, come una grande connotato d'epoca quando ero ancora giovanissimo e facevo le parti generali di letteratura italiana. Però avevamo già cominciato a riformarci, non erano più, per come per dirlo alla Flair Vieghi, i benedetti anni del castigo, no? Quello dove, era una cosa divertentissima, adesso torno subito a fare la persona seria, quelle quando c'erano i terribili esami di letteratura italiana, dove sostanzialmente vedeva gente che veniva cacciata via perché non si ricordava che aveva scritto Il Torracchione Desolato. Per la cronaca Bartolomeo Corsini, nessuno dei colleghi ve lo chiederà più, in definitivo, oppure cosa c'era scritto nella prima parte del terzo libro delle res familiari di Battista Alberti, no? In definitiva. E così via. E poi, da quell'epoca però, che era come, possiamo dire, come la colonia penale di Kafka, quando ancora si scrivono le colpe sul corpo del condannato con il ferro tagliente della macchina, no? C'era gente che faceva 8-9 a volte l'esame di italiano. E non a caso, come possiamo dire, fioriva, era per noi che all'epoca eravamo dei giovani membri di quella commissione, la formula, come possiamo dire, sovrana, ma fregato a quella troia dell'assistente. E magari quella volta poveretto, che magari aveva chiesto qual era il cognome di Dante e il tizio non aveva saputo dirgli che si chiamava Alighieri, perché magari qualcosa era pure successo. Vabbè, comunque, diciamo, dopo quella stagione si arrivò, come possiamo dire, a delle forme di intelligente riformismo che avevano più o meno come sottinteso questo: bisogna far capire a questi ragazzi che per il fatto di essere venuti in università non devono mica pensare di essere degli intellettuali. Per cui si cominciarono a selezionare i contenuti delle parti generali. Io ricordo una splendida epifania quando, dopo un po' di tempo che non facevo più queste cose perché mi occupavo d'altro, in parte cose simili a quelle che faccio adesso, in parte di filosofia o d'altro, dovendo tornare ad aiutare qualche collega impegnato nella kermesse delle parti generali d'italiano, domandai alla studentessa di parlarmi di Metastasio. E la nostra mi rispose del tutto legittimamente: e noi non facciamo più i minori. Insomma, come possiamo dire? Da un certo punto di vista c'è poco da fare. Come possiamo dire? Le popolazioni indio delle Amazzoni devono essere sacrificate ai tagliatori di caucciù, evidentemente, bisogna disboscare, e allora sostanzialmente anche Metastasio è diventato un minore. Beh, meno male che non mi venne detto ciò che mi venne detto in un'altra occasione alla richiesta di parlare di Metastasio: non ho studiato il greco.
Qualcuno poteva rispondere: noi non facciamo oncologia.
Sì, ecco, però come possiamo dire, queste cose, c'è ancora un po' di senso dell'apotrope, per cui come possiamo dire, oltre una certa soglia non si va mai. No, badate bene, questa non è la deprecazione, come possiamo dire, dell'insipienza studentesca. Io lo dico non per piaggeria, ma ho essenzialmente un'immagine particolarmente felice degli studenti che ho avuto in questi 40 anni di trampoli, in definitiva. Docente, insomma, in genere la gente che viene qui è gente intelligente, spesso appassionata, poi c'è poi anche qualcuno che ci arriva perché non sapeva dove andare, in definitiva, ma tutto sommato, perché no? Probabilmente se non sapeva dove andare, andava in ingegneria, faceva una vita peggiore, in definitiva. Ecco. Però voglio dire, questa è una. È una divagazione che forse sta durando troppo. E torniamo a Proust. Dicevo, sì, un tempo, quando ero lontanamente giovanissimo, vi erano una serie di nomi che erano i nomi che avrebbero dovuto essere conosciuti. Per cui bisognava o averli letti o tutto sommato sapere cosa bisognava dirne. E tra questi c'era indubbiamente Proust. Credo che adesso questo tipo di canone si sia in qualche modo decomposto, per cui tutta una serie di nomi come Proust e l'aggettivo proustiano, che un tempo erano dei termini medi, servivano cioè per spiegare altre cose, no? Uno diceva kafkiano, diceva proustiano, diceva in genere delle cose fuori dalla grazia di Dio, dicendo l'una e l'altra cosa, ma quantomeno pensava così di essersi spiegato. Ecco, probabilmente oggi questo effetto è venuto meno. Non è che in questo si debba leggere un aspetto di decadenza, colgo un mutamento di paradigma, insomma. Per cui anche eravamo partiti da lì, no? Certo. Io ho un po' parlato di Proust come se quelle 5.000 pagine fossero state, non dico lette, ma in qualche modo obliquamente intraviste. Come se in qualche modo il tempio del tempo, questa cosa dove, perché in realtà questo diventano alla fine i trampoli, altrettante colonne di una sorta di grande tempio, che è l'estrema metamorfosi della chiesa di Cambrai, dove il tempo nella sua ulteriorità rispetto ai suoi abitatori è stato percepito. Ecco, devo dire, questa sorta di grande tempio fosse stato in qualche modo un po' intravisto, no? E invece in un certo senso sta accadendo quello che diceva un certo Valerino, e anche qui nessuna nostalgia, però dovrei tenerne conto. questi grandi autori cominciano ad essere incomprensibili, o per meglio dire, più che incomprensibili, non ci sono più le condizioni per cui vengano letti anche senza che ci sia una compulsione scolastica a farli leggere, no? Comunque io non so effettivamente queste paginette di Proust che impressione vi abbiano fatto.
Consistente.
Eh?
Dico consistente.
Sì, immagino.
Mi sono espresso nei termini in cui... Certo che pensare di affrontare queste famose 5.000 pagine, anche se mi pare di capire che non si può cominciare da dove si vuole.
Beh, in un certo senso sì, in un certo senso sì. E certo, ma questo è il vero problema, non riguarda soltanto i romanzi,
come andare a vedere il Parsifal?
Sì, appunto, esattamente, no? Il Parsifal però sa, sono 5 ore, compresi gli intervalli, insomma, se sono 2 come dovrebbero essere, insomma,
anche di più se la persona interviene.
Beh sì, insomma, dipende da quanto durano gli intervalli. Perché come musica in 5 atti ci si sta comunque, sa? Effettivamente. Beh, e non è una cosa, è una cosa diversa tutto sommato. Voglio dire, un bel modo di investire 5 ore. La qualità musicale, se la si segue per tale, eccezionalmente rinnovante le proprie motivazioni. E sono pur sempre 5 ore. A volte si sta di fronte al televisore 5 ore a vedere le cose più sceme di questa terra. E invece è più diverso con i libri, ad esempio, perché non è soltanto la recherche. Voglio dire, chi è che oggi come oggi di noi riesce a mettere realmente, lo faccio io qualche volta, ma è sottinteso che non pretendo che lo si conosca al dettaglio tutto, qualche grosso classico della critica? Questi immani grandi libri che erano di 400-500 pagine, no? Importantissimi, interessantissimi, ma che come possiamo dire, in un mondo fatto di intervalli commerciali ogni 8 minuti di trasmissione televisiva, non sono più credibili. Voglio dire, Mimesis di Auerbach, Homo Ludens, di Huizinga, L'Age de la Croyance di Fèvre, Tale to King's Bodies di Kantorowicz, insomma, i cosiddetti grandi testi, insomma, L'origine della scienza europea di Onions, insomma, questi qui, no? Chi è che potrebbe in qualche modo proporli? Sono letture in mani. Sono letture in mani, questo effettivamente col Parsifal è già più semplice in definitiva. Dopotutto ci sono dei concerti rock che durano quasi altrettanto, no?
Insomma, sì, ma la trama non è così complessa.
No, la trama è semplicissima. È quello che c'è dietro ai concerti rock che è estremamente più complesso, effettivamente.
Allora,
lì c'è veramente.
C'è un'opera di Wagner che la trama.
Ma guardi, perché in realtà le opere spesso hanno delle trame che vengono giudicate incomprensibili, ma d'altra parte anche lì sa, si tratta di produrre le condizioni che vanno veramente comprese, che spesso non sono le trame. Ma per ciò che riguarda Parsi, per ciò che riguarda Wagner, no? Sono situazioni abbastanza lineari, sia per ciò che riguarda. No, casomai in Parsifal ci può essere un sovrassenso simbolico, una dimensione esoterica, ma non sono i fatti che sono in qualche modo difficili da seguire. Tutto sommato sembra un fantasy o un gioco per computer come tanti altri, insomma, abbastanza semplice. E quanto a Tristano Isotta? Sì, si tratta di familiarizzarsi con uno scambio di filtri, che però, come possiamo dire, poco più che un modo di far notare che la morte e l'amore sono due cose così strettamente legate, in definitiva, no? No, è che la cosa complessa lì è l'organizzazione, per così dire, del discorso sinfonico. Questo sì, questo è molto complesso, ma è esattamente ciò che attrae.
Il rapporto al testo anche. Tu hai parlato prima del Parsifal, cioè mi è venuto in mente quando hai parlato del rapporto spazio-tempo. C'è la citazione, mi pare, di Gurnemanz.
È Gurnemanz nel primo atto.
No, nel primo è...
Sì, qui lo spazio diventa tempo, sì.
Parsifal a superare la soglia,
certo.
E dice, vieni figlio... Qui il tempo diventa spazio.
Diventa spazio, esattamente.
Cioè, altro che Einstein, dico. Voglio dire, la letteratura apre dei mondi, degli spazi, delle possibilità.
Ah, ma guarda,
anticipa
di questo.
La scienza, che poi non fa altro che misurare questi contesti, che no?
Sì, come possiamo dire, questo è stato riconosciuto in genere dagli scienziati, Cioè, che le grandi invenzioni scientifiche siano dei gesti poetici e metaforici, cioè,
sì,
quando sostanzialmente...
Non c'è niente di inventato, voglio dire, per quanto riguarda l'applicazione sistematica e analitica della misurazione, sì, il tempo questo è fratto quello che è spazio-tempo, però, voglio dire, l'idea c'è tutta già prima nell'estetica.
Beh, diciamo che c'è...
voglio dire, per Einstein probabilmente, adesso lo dico così, non deve essere stato molto difficile, partendo da un presupposto estetico, arrivare dove è arrivato. Se qualcuno ti dice che lo spazio qui diventa, il tempo qui diventa spazio, vuol dire, gli si accende una lampadina, ma non inventa... non scopre niente, non inventa niente che non sia già prefigurato.
Lui ci mette dentro degli algoritmi matematici e fa danzare tutto attorno la teoria fisica, che è una cosa non da poco.
Come? Forse è un po' diversa dall'intuizione estetica
sì.
Dall'apprezzamento estetico.
Sì. Diciamo che vi sono dei movimenti della mente che sono molto simili, insomma, no? Sotto questo profilo il problema non è chi ha scoperto per primo, non è una gara di questo tipo, è che in realtà tra l'impresa estetica, l'impresa artistica, l'impresa filosofica, quella scientifica, vi è una continuità nella diversità anche radicale dei modi, che emerge nel momento in cui emergono i veri elementi innovativi. Cioè, nella ricerca scientifica c'è l'applicazione rigorosa di metodi, insomma, no? Poi a un certo momento c'è l'innovazione, che è la rottura dei paradigmi. Lì uno non può dire, andando avanti, applicando il metodo, no, lì c'è uno iato. E lì sostanzialmente tra l'invenzione artistica, l'invenzione di pensiero, l'invenzione scientifica c'è molto di comune, perché non c'è più l'applicazione di qualcosa di precostituito che ti garantisce un risultato.
Sì, però c'è l'avvenimento rivoluzionario nella storia del pensiero, quello che ci fa passare dal navigare su un tronco incavato, perché abbiamo visto che un ramo si spezza, cade nel fiume, galleggia, a far galleggiare 100 tonnellate d'acciaio, quel passaggio lì, quello è teorico, cioè quello è un cambiamento di paradigma,
certo,
dal punto di vista epistemologico, perché se no è la rivoluzione copernicana, voglio dire, sta in quello l'evoluzione, sta nella teorizzazione prima.
Nell'osservazione
e poi, come diceva lei, se continuiamo con l'applicazione del metodo, continuiamo a navigare nel tronco incavato.
Certo, di fatti.
Magari tronchi sempre più belli, ma sempre tronchi incavati sono.
No, ma di fatti. D'altra parte questo era già il... Beh, come possiamo dire, era già il percorso eidetico in Platone, in Aristotele, no? Sostanzialmente. Quando Platone dice che dalle cose belle si arriva all'idea del bello, no? Evidentemente. E come possiamo dire? L'elaborazione intellettuale è qualcosa che gioca però i rapporti, come possiamo dire, tra pratica e teoria in forme abbastanza sorprendenti. Noi veniamo da una tradizione filosofica novecentesca dove ha avuto una grande importanza l'idea della tecnica come dimensione applicativa e in un certo senso come realizzazione del nucleo nichilistico, in qualche modo, del pensiero scientifico e della metafisica che ne era il presupposto, no? Lì forse trovo interessante altre, penso ad esempio a un autore come Simondon, che ho tentato anche un po' di invitare alcuni giovani e più sopravvissuti amici a prendere in considerazione, dico, dove essenzialmente si articola in maniera diversa il rapporto tecnica-scienza, cioè dove ad esempio risulta evidente che l'impresa scientifica è sempre collocata all'interno di una illocutività, di un rapporto, come possiamo dire, dialogico con un contesto in cui contemporaneamente sempre si pensa al di là di ogni finalità e nello stesso tempo si pensa perché questo consente di intrattenere un rapporto rilevante dal punto di vista pratico con i propri contesti, no? Ecco, e questo effettivamente forse è qualcosa che una volta di più rilancia in direzione di una forte osmosi tra le diverse forme di attività intellettuale e spirituale, no?
Prima parlavo delle neuroscienze, sì, degli orizzonti nuovi delle neuroscienze, intendeva passaggio dal paradigma meccanicistico a quello interazionistico?
Beh, certo, per questa è una delle prime fasi essenzialmente che caratterizzano la fase recente delle neuroscienze. Facevo soprattutto riferimento al fatto che nelle sue forme più estese si determina un'inversione di un presupposto di tipo riduzionistico. Cioè, per riduzionismo molto banalmente intendiamo il riferire una determinata cosa a ciò che la determinerebbe e quindi la spiegherebbe, come avviene quando io dico, vabbè, nella tal parte del cervello c'è ciò che produce, che so, un certo tipo, il talento matematico oppure l'intuizione artistica o così via. Mi sembra che in realtà nelle sue forme più avanzate la neuroscienza tenda in definitiva a fare un'altra cosa, non a ricondurre qualcosa a una premessa che la renderebbe qualcosa di meno di ciò che è, quanto piuttosto invece a rendere evidente, come possiamo dire, l'impossibilità di dare consistenza a qualcosa che prenda ancora la forma riduttivistica della materia così come la si pensava un tempo, insomma, no? Cioè, in un certo senso, ciò con cui si pensa si disfa e in un certo senso si vede, per così dire, un orizzonte del pensare in cui, per un verso, abbiamo abbandonato una serie di opposizioni del pensiero alla materia o al corpo e dall'altra parte abbiamo abbandonato l'immagine di una materia o di un corpo a cui il pensiero debba essere ricondotto, no? Ecco. Questo mi sembra, penso a Damasio ad esempio, così via, una via interessante, insomma.
Anche per pacificare il rapporto tra psicologia e psichiatria?
Oh, più che altro, il rapporto tra psicologia e psichiatria forse non sarebbe così accidentato se non ci fossero in realtà dei tagliafuori politici che diventano blocchi epistemologici, insomma. No?
Voglio dire,
a un certo momento, se lei decide che un po' di persone che hanno dei cosiddetti problemi vanno messi in una camicia di forza farmacologica, lei decide una cosa che ha una sua ragion d'essere dal punto di vista dell'organizzazione sociale, dal punto di vista della spesa pubblica, dal punto di vista del ripristino o meno di determinate prestazioni lavorative.
Ma penso che la cosa più grave sia quello di da parte della psichiatria di mutuare il modello medico senza poterlo fare, perché essendo agganciato dalla piattaforma organica non puoi mutuare un paradigma.
Sa, il problema è che anche i medici stanno accorgendosi che forse la piattaforma organica, sa, lì il gioco è molto complesso e si rischia di dire sciocchezze.
Però,
da parte mia dico,
servono della retorica medica per toglierti i diritti, ad esempio.
Beh, ma sa, sostanzialmente la retorica medica è la retorica, come possiamo dire, del soggetto supposto sapere, non nel senso psicanalitico, no? Cioè, voglio dire, la retorica del medica è quella che sostanzialmente prevede l'esistenza di un sapere su il sul soggetto che si rivolge alla cura, che lo escluda totalmente perché è un sapere di altri su di lui, sostanzialmente.
Però prevede una causa effetto.
Prevede una rappresentazione in definitiva, no? Ecco. Tra l'altro non è più, sì, non vorrei trattenere chiunque voglia andarsene, ben inteso. Dicevo, tenga presente che oggi noi non abbiamo essenzialmente a che fare con una medicina di tipo olistico come poteva essere quella di tradizione ippocratica, che a suo modo riteneva sostanzialmente che l'individuo quantomeno fosse un'entità organica e che essenzialmente agiva attraverso la forma della semeiotica, che era essenzialmente una, come possiamo dire, una estrazione di segni dal paziente, no? Laddove adesso noi abbiamo invece, come possiamo dire, una, sì, non la pratica più nessuno la semeiotica, ci sono alcune persone un po' più vecchie di me che ancora sono solite visitare un paziente, e le altre le mandano sistematicamente a farsi un TAC in definitiva, ottima cosa anche per intendersi, no? Dopodiché però i medici che non fanno questo si accorgono di un'altra cosa, che sono a loro volta nella condizione in un certo senso degli psichiatri, cioè quella di, quando non si decide per un'opzione organicistica, di non saper più bene che cosa decide della salute o della malattia. Tutte le teorie dei fattori della salute e della malattia tendono sostanzialmente, per quello che mi sembra si risulti essere la ricerca scientifica, a mettere, come possiamo dire, dentro a una percentuale relativamente limitata gli specifici organici e a parlare essenzialmente di ragioni psicologiche, sociali e ambientali come fattori predominanti nel determinarsi di patologia o di salute.
Oppure l'esatto opposto, che è la predestinazione genetica.
O anche, per ciò che riguarda la predestinazione genetica, a quanto mi raccontano coloro che sanno di queste cose, io ne parlo perché lei mi sollecita a parlarne, ma non pretendo di saperne granché, in percentuale ha una buona quotazione, ma non maggioritaria.
Non maggioritaria sulla questione ambientale.
Esattamente,
diciamo,
no?
Ci sono queste due.
Esattamente. Quindi, voglio dire, sono problemi che dal punto di vista filosofico, filosofico-religioso, a loro modo sono antichi, insomma, no? Quando Machiavelli in qualche modo si trovava a mettere a confronto virtù e fortuna, e decideva emblematicamente per un 50%, no? In qualche modo si trovava esattamente a riflettere su questo bordo, su questo film, no? Tra il dentro e il fuori di ciò che riteniamo interno a una singolarità e proprio del suo contesto, e capiva benissimo in realtà che, come possiamo dire, l'unica cosa vera era il film, era la pellicola, non ciò che c'è da una parte o dall'altra. Alla fine sono sempre i bordi le cose vere, non ciò che si pensa ci sia di autonomo all'interno di un confine o dell'altro, no? Cioè, per questo mi interessano un po' quegli sviluppi delle neuroscienze dove sostanzialmente il problema non è più mente-corpo, ma l'evidenza del fatto che queste due cose ci sono soltanto dove si toccano, mentre separate non ci sono mai in definitiva, no? E che da questo ne nascano un po' di conseguenze, mi sembra almeno di intuire così. Perché io poi ho molto rispetto delle specificità sia all'interno delle mie discipline artistiche, per cui mi sembra importante la metrica, la prosodia, gli aspetti critico-testuali, come tutte le metodiche e tutti i saperi particolari che sono applicati nelle scienze. E come diceva Figaro nelle nozze di Figaro di Mozart a Ponte, io non impugno mai quel che non so. Cioè, non vado a dire che non è vero o meno le cose che non conosco. Però ho questa sensazione, insomma, no? Ho questa sensazione. E credo che sotto questo profilo la poesia abbia sempre fatto vedere molto. Ben inteso, il fatto che la poesia faccia vedere non vuol dire che la poesia è già scienza realizzata. La scienza c'è dove c'è la scienza, ovviamente, dove c'è un'elaborazione specificamente scientifica.
La poesia è in quale paradigma sta?
No, la poesia sta al di fuori dei paradigmi, ovviamente. Siamo pieni di paradigmi nell'organizzare la sua interpretazione, nell'organizzare il suo uso, né collocarla ad esempio all'interno delle aule dell'università, non è mica necessariamente il suo destino unico, no? Un tempo la poesia, all'epoca di Omero non c'era un'università, ad esempio, no? Ecco. E non c'erano neanche letture di testi, c'erano recitazioni orali e queste cose erano cose molto diverse da ciò che adesso è leggere poesie. Se qui viene Vittorio Magrelli e vi legge le sue poesie, è una cosa diversa che se c'è un cantore cieco nell'isola dei Feaci che ti dice Omero, insomma. Non faccio una differenza di qualità, ovviamente, ma dico è proprio un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. Questo fondamentalmente, questo. E quindi voglio dire. La poesia ha questa qualità, costringe a pensare proprio perché non può essere tradotta in qualcosa che completamente la spieghi, ma chiede continuamente che chi la legge si spieghi.
E si sottrae la critica così?
No, non è che si sottragga la critica può agire in qualsiasi momento come valutazione, ogni momento, e si può interpretarla in ogni modo la poesia. Ma al fondo la poesia ha questa capacità di farci correre intellettualmente e di costringerci a confrontarci con la verità che mostra e quindi di costringerci a sviluppare al massimo le nostre risorse intellettuali negli altri spazi che non sono quelli della poesia, ad esempio. Quindi secondo me la poesia è una cosa che ha sempre ispirato molto filosofi e scienziati, ma non perché si debba andare a prendere lì delle verità, ma perché costringe a confrontarsi con una densità semantica che spinge il pensiero a collocarsi all'altezza della sua complessità maggiore, insomma, a porsi, per così dire, asticelle più alte. E questo in un certo senso è un modo che mi sembra interessante di produrre interazione tra queste cose. Cioè, come ho detto altre volte anche in questi corsi, io non credo che il pensiero, la scienza, tantomeno spieghino la poesia, e non credo che la poesia sia la verità contro una non verità scientifica o filosofica, ma credo che la poesia, un po' come diceva Heidegger, ma per me in maniera diversa, dia al pensiero ciò che vale la pena di pensare, e quindi costringe in qualche modo il pensiero a situarsi alla sua altezza. E il pensiero si situa alla sua altezza, non interpretando la poesia, facendo il suo mestiere. Insomma, la poesia chiede al pensiero di non mentire rispetto a ciò che essa mostra. Per non mentire rispetto a ciò che essa mostra, il pensiero dovrà pensare, non mettersi a poetare. Dovrà pensare, dovrà fare il proprio mestiere, però non mentendo. E la poesia ha sempre una grande capacità di segnalare il pensiero che forse sta scopando la polvere sotto il tavolo per far quadrare le cose. Allora forse no, forse non bisogna far quadrare le cose, bisogna non farle quadrare e porsi il problema di confrontarsi con esse a un livello più elevato, insomma, no? Perché c'è questo continuo rischio anche nell'impresa scientifica, no? Pensi quante volte in questi anni, in questi ultimi 200 anni ci hanno spiegato che le cose erano finalmente chiare. qualcuno propone quella grande cosa che è la teoria della gravità, dopo un po' arriva una teoria dell'unificazione delle forze, che non è che dica che le mele non cascano dall'albero, ma ci propone una rappresentazione ulteriore anche di questi fenomeni, no? È quello che si chiama il progresso in ambito scientifico.
La falsificabilità come concetto applicabile alla scienza è sempre stato negli ultimi anni, cioè, quando esiste una comunità scientifica esiste anche un processo di falsificazione delle teorie,
sì, certo, delle leggi. Ed esiste anche un continuo, arrivederci, processo di conflitto a ridosso, come possiamo dire, della possibile falsificazione. Cioè, vi sono teorie scientifiche che si sono difese mano militari, sono diventate ovviamente un gigantesco coagulo di interessi, insomma,
sì,
no?
Sì, certo. Forse qui intendevo il senso poteriano,
ah sì sì, certo certo, ma come possiamo dire, vi raccontavo qui, credo, no, il caso di Sommerweiss, no, in definitiva, che scopre l'origine della febbre puerperale. Ma sostanzialmente la comunità scientifica di Budapest lo rifiuta, perché seguire la traccia che lui propone fa saltare tutta una serie di consuetudini, di abitudini, di gerarchie, di interessi. Cioè l'idea...
Non solo per questo, ma lo voglio dire, le fa saltare anche per il fatto che, voglio dire, la proposta deriva da una semplice, da un semplice gesto, come dire, igienico, no?
Che dovrebbe essere...
Cioè, voglio dire, dovrebbe
no,
essere
il gesto igienico però corrisponde... Sì, sì, no, all'intuizione di ciò che lo rende scientificamente significativo.
Certo,
no?
Bisogna usare...
Cioè, perché dico, questi che sostanzialmente maneggiano, certo, cadaveri, poi si sciacquano nell'acqua e mettono le mani sulle puerpere, sostanzialmente, come possiamo dire, trascurano un atto igienico, ma trascurano un atto igienico perché non hanno l'idea essenzialmente di ciò che rende, dal punto di vista anche scientifico, pericoloso il loro operare, no? Ecco, si trattava di andare in quella direzione e venirono le condizioni intellettuali per poterlo fare, solo che l'idea di doverlo fare risultava sociologicamente intollerabile. Questo era un po' il problema. Vabbè, grazie, riprendiamo sulla prossima volta. Dunque domani